File 10, pagina 117. Ci piaceva anche ricordare, sorridendo, quella volta in cui da bambino, mentre soggiornavamo nello stesso albergo della regina Guglielmina dei Paesi Bassi, io ne avevo approfittato per saltarla in braccio, cosa che l'aveva particolarmente sbigottita. Rammentavamo con piacere anche quel glorioso giorno della mia adolescenza in cui insieme avevamo aperto cerimoniosamente le danze al ballo che chiudeva i festeggiamenti del sindacato dei pasticceri confettieri che si era riunito a Mulhouse. Quella serata fu forse senza importanza per gli altri invitati, ma credo che in quell'occasione noi due avessimo in qualche modo reso ufficiale una relazione fondata da sempre sulla complicità e sulla fiducia. Fu la mia omosessualità a rendere così profondi quell'abbandono e quella fiducia? Io credo di sì. Anch'io raccolsi confidenze rare da parte sua. Non si trattava soltanto di un dialogo tra madre e figlio, e ancor meno di un semplice scambio tra un uomo e una donna. Possedevamo la medesima sensibilità e osservavamo gli uomini e il mondo con lo stesso sguardo. E poi la morte aleggiava nell'aria, non c'era più tempo per nascondersi. Ero sconvolto da quell'amore posto sotto minaccia. Avevo quindi il dovere di dirle ogni cosa. Arrivò il 6 giugno 1949. La Francia si preparava a celebrare in pompa magna i 5 anni dall'operazione Overlord, il famoso sbarco degli alleati sulla costa della Normandia. Fuori, Rue de Sauvage era già in fermento per i festeggiamenti ufficiali. Mia madre, svegliandosi, mi disse: «È arrivato il momento, sto morendo, mettimi nella mia poltrona». Mi alzai dal letto e la sistemai nella poltrona. Senza dire una parola, la strinsi forte tra le mie braccia. «Fammi un buon caffè», mi disse in un soffio. Lo bevve direttamente dal filtro d'argento che da allora conservo con devozione. Infine spirò tra le mie braccia. Lo strazio che provai fu immenso. La morte di colei che mi aveva dato la vita fu un dolore indicibile, incomunicabile. Forse era stata la sua morte annunciata ad avermi permesso di abbandonarmi alle confidenze e a tutta una serie di libertà verbali inconsuete per una famiglia tanto convenzionale. La morte suggellò le mie confessioni. Andandosene, mia madre portava via con sé il ricordo della mia deportazione, la mia omosessualità, l'assassinio di Joe. La mia vita era ormai divisa in due, la mia memoria sepolta, assieme a colei che aveva reso possibile la mia confessione. La tradizione alsaziana prescrive che il corteo funebre della madre sia aperto dal marito e dai figli non ancora sposati. Dovetti quindi guidarlo con mio padre, che del resto non sopravvisse a lungo a quella perdita. Presentai allo sguardo di tutti un colorito livido al di sopra di una bracciata di rose rosse che deposi sul feretro mentre affondava nella terra. Poi mi misi a gridare. Fui allontanato. Mia zia mi bagnò il viso con dell'acqua e 2 medici mi fecero un'iniezione per calmarmi. Nessuno capì quello sfogo di disperazione senza fine. Chi poteva immaginare che mia madre se ne stesse andando con tutti i miei segreti? Che lei ne fosse l'unica depositaria. Dopo la sua morte rimasi definitivamente solo. Si rese quindi necessario riorganizzare la casa. Capii ben presto che, di fatto, quando era in vita, era stata lei a dirigere ogni cosa. Ero rimasto solo con mio padre. La sera, dopo il lavoro, parlavamo pochissimo e condividevamo il nostro lutto fra i gesti quotidiani in un ambiente di arida desolazione. Il mio povero padre fu rapidamente colpito da un'emiplegia che lo lasciò paralizzato dal lato sinistro. Ciò avvenne una sera mentre cenavamo in silenzio l'uno di fronte all'altro. Il cucchiaio che stava portando alla bocca gli scivolò malamente dalla mano. Da quel momento in poi, ogni sera dovetti farlo mangiare e metterlo a dormire. La signora Bert, la governante, mi aiutava come meglio poteva e così pure le altre donne della famiglia. Ma tutti si resero conto che mi stavo esaurendo. Durante una riunione di famiglia considerammo l'idea di trovargli una sistemazione dove si sarebbero presi cura di lui al meglio. Suor Serafica, mia zia paterna, trovò una casa di riposo in cui fu possibile ricreare la sua vecchia stanza, mobili compresi. Morì il 6 novembre 1954, all'età di 67 anni, a 13 anni esatti dalla mia liberazione da Schirmeck. Sino alla fine mantenne il silenzio più totale sulla mia omosessualità. Niente tra noi fu detto. A poco arrivai a convincermi che fosse ormai impossibile per me vivere da omosessuale. Malgrado mi fossi liberato dal giogo nazista, non potevo ritrovare la vita di un tempo. L'idea di assomigliare ai borghesi omosessuali di Mulhouse o alle ombre impaurite dei giardinetti ormai mi ripugnava. Forse mi bloccava anche il pensiero di poter nuocere la mia famiglia che, nella nostra città, godeva di una buona reputazione. Uno dei miei fratelli nel frattempo era diventato assessore comunale. Decisi allora di cancellare l'omosessualità dalla mia vita. Come ho creduto di poterci riuscire? L'esperienza omosessuale è indelebile e presto o tardi chi l'ha vissuta anche solo una volta vi ricade. Dopo la malattia di mia madre, le riunioni di famiglia si erano spostate a casa dei miei fratelli o dei loro suoceri. Venivo sempre fatto accomodare accanto a una giovane donna, la cognata di uno dei miei fratelli, o un'amica di una delle coppie, oppure una loro compagna di tennis. Ciò mi lasciava ancor più di ghiaccio, poiché immaginavo quale fosse l'intenzione che si nascondeva dietro quella premura. Cominciai a sognare una vita completamente diversa e a desiderare che finissero tutti quegli sguardi incuriositi che mi spiavano attorno alla tavola o che mi seguivano per strada. Avevo voglia di crearmi una famiglia, di dare alla mia vita un prosieguo dignitoso. Ciò mi permetteva di concepire una speranza legittima, avere un giorno dei figli e poi dei nipoti. Fu così, credo, che presi la strana decisione di sposarmi. Forse il fatto di avere dei figli mi avrebbe consentito di riconciliarmi con la mia giovinezza perduta e con la vita. Avevo solo 26 anni, eppure mi sentivo molto vecchio. Avevo la certezza che avrei dovuto conoscere la mia futura compagna lontano da Mulhouse e dalle sue voci dannose. Trovai l'indirizzo di un'agenzia matrimoniale di Parigi. Scrissi, inviai la mia fotografia e i miei riferimenti. Speravo di conoscere una giovane cattolica perché temevo che un matrimonio misto avrebbe complicato ancora di più la situazione. Replicavo, infine, gli stessi passi che i miei genitori avevano mosso per conoscersi. Qualche tempo dopo, assieme alla fotografia di una donna giovane e di bell'aspetto, ricevetti la prima proposta d'appuntamento. Ci incontrammo a Parigi, al Caffè Notre Dame, dall'altra parte del fiume rispetto alla cattedrale. Lei portava una veletta. Era bella e mi piacque da subito. Molto presto mi propose di conoscere i suoi genitori. Durante la cena delle presentazioni, nella loro casa a Saint-Ouen, ebbi diritto al rito iberico dell'arancia. A dimostrazione del tuo impegno, al momento del dessert, i futuri suoceri ti offrono questo frutto e tu devi mangiarlo tagliandolo secondo le regole. Nei paesi slavi, invece, al futuro genero viene allungato un piatto con del sale e lui deve prenderne un pizzico. Era figlia di un immigrato spagnolo che aveva trovato riparo in Francia, ateo e anarchico. Nel suo paese era stato condannato a morte. La figlia aveva subito durante tutta l'adolescenza le canzonature nazionaliste dei suoi compagni di classe. Un giorno l'insegnante l'aveva chiamata sporca spagnola e lei le aveva lanciato in faccia il calamaio. Perciò fu convocato un consiglio disciplinare, ma essendo lei una ragazza molto brillante a scuola, non era stata espulsa. In seguito intraprese gli studi di diritto. Il padre, un uomo dotato di grande calore e di grande genuinità, più avanti fece giurare sul suo letto di morte a tutti i suoi figli che non avrebbero mai calcato il suolo spagnolo finché Franco fosse stato al potere. Non ci eravamo ancora baciati e non ci davamo ancora del tu. La sera delle presentazioni dormii a Parigi dalla mia madrina. L'indomani me ne tornai a Mulhouse. Durante il viaggio mi sorpresi a pensare che per me potesse aprirsi un futuro nuovo, che qualcosa fosse ancora possibile. Il futuro non mi era più precluso. Le cose si svolsero molto rapidamente. Il fidanzamento ebbe luogo a casa della mia madrina e il 21 agosto 1950, presso il municipio di Mulhouse, mio fratello assessore comunale ci sposò con rito civile. Poi ci recammo dal notaio. Dovemmo fare in fretta perché la mia fidanzata, che lavorava nell'amministrazione scolastica, aveva già chiesto il trasferimento a Mulhouse per l'autunno. Solo un mese più tardi, il 30 settembre, fu celebrato il matrimonio religioso nella chiesa di Notre-Dame-du-Rosaire, a Saint-Ouen. Tutto sembrava volgere al meglio. Ma perché ci stabilimmo a Mulhouse e per giunta nella casa della mia famiglia? Col senno di poi penso che fu un grave errore, perché non solo non mi ero allontanato dai muri entro cui ero cresciuto, ma per di più dormivamo nella stanza in cui era morta mia madre. Oggi sono convinto che avrei dovuto crearmi una famiglia lontano dall'Alsazia. Così avremmo potuto decidere noi due soli della nostra vita. In tal modo avrei certamente reso più felice mia moglie. I miei fratelli ci invitavano spesso a grandi feste. Noi ci lasciavamo trascinare anche a dei balli. Notai che mia moglie era particolarmente infastidita dal dialetto alsaziano. Tutti lo usavano per rimarcare la loro identità e la libertà ritrovata dopo i divieti imposti dai nazisti, ma ciò non faceva che isolarla ancora di più e farla sentire involontariamente che non era del posto. Coloro che parlavano francese erano principalmente gli intellettuali, i borghesi, i preti e i medici. L'amministrazione comunale di Mulhouse aveva compreso i pericoli di quella divisione linguistica, ne aveva anche lanciato una campagna con manifesti che recitavano «Parlate francese, è chic!». Ma l'Alsazia non demordeva. All'improvviso, per il semplice piacere di sentir parlare francese, per non essere assillati per qualche ora dal dialetto, sul tram, al lavoro, ai grandi magazzini, fuggivamo per una giornata a Belfort. Preferivamo, del resto e di gran lunga, gli ambienti più intimi, con meno familiari e meno amici intorno. In me si era insinuata una nuova ossessione. Le donne della mia famiglia, così solidali fra loro, così vicine le uno alle altre, potevano costituire una minaccia per me. Tranne mia moglie, tutte quante conoscevano il motivo della mia deportazione. Io non potevo parlare e non parlavo, e quindi non potevo difendermi dalle voci. Tenevo strenuamente al mio segreto, anche e soprattutto nei riguardi di mia moglie. Avrei dovuto parlarle? Solo molto più tardi, constatando ormai l'entità del disastro, mi sono pentito di aver fatto silenzio, di non aver avuto il coraggio di rivelare prima i fatti, tutti i fatti, ma era già troppo tardi. Ben presto si annunciò l'arrivo di un bambino, ma la situazione precipitò. Ricoverata d'urgenza in una clinica di Colmar, mia moglie ne uscì senza il bambino, nato prematuro e subito morto. Fu necessario far sparire la culla e tutti i regali che lo attendevano. Vivemmo il nostro doloroso lutto. Fu quello il primo periodo di disperazione della nostra vita insieme. Ero ansioso perché la nostra unione si mostrava molto fragile. Volevamo entrambi diventare genitori e costruire una famiglia che fosse un rifugio dalle aggressioni esterne, ma la sorte non ci rendeva le cose facili. Si annunciò l'arrivo di un altro bambino a 2 anni dal nostro matrimonio, nell'estate 1952. Nel corso della gravidanza, il padre di mia moglie purtroppo morì. Durante il funerale a Parigi, lei ebbe una grave emorragia. Secondo la procedura di rimpatrio sanitario, dovemmo rientrare precipitosamente in Alsazia. In treno ci fu messo a disposizione uno scompartimento tutto per noi. 4 o 5 medici che facevano lo stesso tragitto furono chiamati all'altoparlante e si diedero il cambio per tutto il tempo del viaggio. Il bambino si salvò, ma lei dovette portare a termine la gravidanza costretta a letto. Dal canto mio, elaborai infine la convinzione che per noi tre fosse giunto il momento di lasciare l'Alsazia. Il bambino nacque nella periferia di Parigi e a 40 anni di distanza sono sempre deciso a non far ritorno in Alsazia, se non in casi eccezionali, benché in qualsiasi altro luogo dopo 40 anni io mi senta ancora in esilio. Aprii un piccolo negozio di tessuti nella valle di Chevreuse, sopra il quale vivevamo in un modestissimo appartamento. In accordo con i miei familiari, pagai ipotecando in parte la mia eredità futura. La merce, ordinata a credito, poteva incontrare il gusto degli abitanti di quella graziosa cittadina a un'ora da Parigi. Diventammo una vera famiglia. Il secondo figlio nacque nel 1954 e una figlia arrivò 3 anni più tardi. Vivemmo momenti di grande felicità. Io e mia moglie decidemmo di dare un'educazione cattolica ai nostri figli, ma senza particolari costrizioni. La domenica andavamo alla messa. Si teneva in una bella chiesetta dove l'intera prima fila era riservata a una contessa del posto. Una volta per il mese mariano regalai al parroco un grande scampolo di tessuto blu con cui decorare il luogo di culto. Eravamo una coppia di commercianti e godevamo di una certa considerazione. Essendo nuovi della zona e non avendo amicizie tra la gente del posto, mia moglie e io avevamo deciso di iscriverci al gruppo delle giovani famiglie cristiane della parrocchia. Si trascorrevano serate a discutere di problemi di fede, di educazione e di società. Ciò ci consentiva di stringere contatti al di là della messa domenicale e anche di passare ogni tanto un sabato sera fra amici. Senza automobile e con pochi soldi non potevamo effettivamente permetterci, come altri, di andare a Parigi per trascorrervi la serata. Una sera io e mia moglie rischiamo di morire. Ero rientrato tardi dal lavoro, i bambini erano già nella loro stanza. Mia moglie mi disse di avere un forte mal di testa. Ci mettemmo a tavola, anch'io mi sentivo rallentare nei movimenti e il sangue mi batteva alle tempie. Alzandosi per andare a prendere il dolce, lei barcollò e crollò subito a terra. Capii che l'aria era impregnata di monossido di carbonio, sprigionato dalla cattiva combustione del carbone. Trascinai fuori mia moglie all'aria aperta, fummo colpiti da violenti attacchi di vomito, ma eravamo salvi. I bambini erano fuori pericolo perché la loro stanza non era riscaldata da quella stufa a carbone che, tanto assennatamente, almeno così credevo, avevo portato dall'Alsazia, quell'Alsazia che decisamente continuava a perseguitarci. Riflettendoci col senno di poi, riconosco che già dai primi anni il rapporto con i miei figli fu difficile. Mia figlia, l'ultimogenita, mi sembrava quella più lontana da me e, di contro, quella più vicina alla madre. Ma il mio disagio riguardava soprattutto i miei figli maschi. Erano 2 ragazzi molto belli. Mi sentivo forse spiato. Avevo paura che si notasse una certa ambiguità nei miei gesti. Non sapevo come esprimere loro il mio amore senza che ciò fosse malinterpretato. Una timidezza immensa mi paralizzava. Guardavo gli altri padri giocare con i loro figli, abbracciarli e baciarli. Devo essere stato preda per lunghi anni di un terrore in fin dei conti abbastanza assurdo, quello che il mio amore per loro potesse trasformarsi in qualcos'altro. Non era esattamente timidezza, ma piuttosto una sorta di imbarazzo, come quello che mi impediva di entrare nella loro stanza o nel bagno quando loro erano presenti. Quell'imbarazzo mi allontanava impercettibilmente da loro, man mano che crescevano, e durò per tutto il tempo della nostra vita insieme. L'appartamento si rivelò ben presto scomodo e non sufficientemente spazioso. La vendita dei tessuti non decollava. Qualche anno dopo, una crisi della borsa distrusse definitivamente le speranze che avevamo riposto in quel negozio. Dovendo occuparsi dei figli, mia moglie aveva smesso di lavorare. Non avevo scelta, con le mie specifiche competenze professionali potevo trovare lavoro solo a Parigi. Lo trovai da Florent, nella Rue de Ramur, nel quartiere di Saint-Thier. Quell'impresa tessile possedeva un opificio nei Vosgi, dove si producevano servizi da tavola e corredi di nozze molto eleganti. Non potevo aspirare a un posto da dirigente, ma avevo una certa responsabilità gestionale. Non stavo più in piedi come prima nella vendita diretta al cliente, bensì ero seduto dietro una scrivania con un telefono. Avevo deciso di cancellare l'omosessualità dalla mia vita, ma ci si può impedire di pensare? Quando andavo a confessarmi, ero obbligato a dichiarare di essermi concesso qualche piacere solitario. Il prete mi domandava subito, pensando a chi? A un ragazzo. Allora non posso darle la soluzione. Ma non posso far nulla contro questa forza. Mi dispiace. Ma sono un bravo marito e un padre responsabile. Mi dispiace. Lei si trova in una condizione di peccato grave. Non posso assolverla. Uscendo dalla penombra di quelle chiese e ritrovando le luci della città con i suoi obblighi e le sue tentazioni, mi sentivo più smarrito di quando vi ero entrato. A che serviva dunque? Conobbi anche un prete della parrocchia della Trinità che aveva scritto molto a proposito dell'omosessualità. Con lui osai affrontare il periodo della mia deportazione in quanto omosessuale. Ma se non condannò i miei desideri, non fece altro che parlare di sofferenza e di redenzione, il che non mi fu d'aiuto. Dopo tutte quelle delusioni, non mi sono mai più confessato. Il tragitto fra la periferia e Parigi mi imponeva ritmi estenuanti e mi allontanava dalla vita in famiglia. Partivo all'alba, ancora insonnolito sulla banchina della piccola stazione, e rientravo tarda sera dalla stazione Saint-Michel. Alcuni pendolari ammazzavano le ore di viaggio giocando in gruppo a carte, altri facevano le parole incrociate. Io, in silenzio, in un angolo, sentivo la tristezza assalirmi e preferivo sonnecchiare. Una sera il macchinista del treno mi svegliò al capolinea. Mi ero addormentato sul sedile. Mi dicevo che, nonostante tutto, mi ero creato una famiglia e avevo ritrovato una certa dignità professionale. Tuttavia, ciò che non avevo ancora detto era sempre là, come un ossicino piantato di traverso nella gola. Un giorno, durante un pranzo tra colleghi, mentre si parlava di conoscenti che erano stati deportati, presi coraggio e dissi di esserlo stato anch'io. Tra le avide domande scaturirono immediatamente «Dove? Per quale motivo? Riceve una pensione?» Anche più avanti dovetti spesso confrontarmi con quelle domande. Non trattandosi di Auschwitz e, poiché ancora tacevo il motivo e non ricevevo alcuna pensione, quel poco che potei dire creò soltanto un certo disagio e subito mi pentii di quella mia audacia impacciata. Tornai in fretta al mio silenzio, cercando di nuovo di farmi dimenticare. Mia moglie talvolta si arrabbiava. Perché mi rifiutavo di presentare domanda per ottenere la pensione di ex deportato? Ciò avrebbe migliorato sensibilmente la nostra vita quotidiana. Avremmo potuto comprarci un'automobile e il tragitto per recarmi al lavoro sarebbe stato meno faticoso. Le nostre finanze effettivamente non ci consentivano di condurre una vita molto agiata. E poi si trattava di giustizia. In teoria lei aveva ragione, ma si scontrava sistematicamente con il mio rifiuto silenzioso. Non sapeva che avrei dovuto svelare il motivo della mia deportazione. Mi serbò rancore per quel rifiuto ostinato e ingiustificabile. Pagina 128.